Benvenuti a tutti i radioascoltatori di Radiorama. Come ogni anno, anche per quest'anno abbiamo deciso di produrre degli approfondimenti riguardanti la Sardegna. Ogni anno cerchiamo di trattare delle tematiche un po' più particolari, di immergerci nell'arte, nell'archeologia, nella storia e così via. E anche per quest'anno, per questo 2025, abbiamo deciso di appunto di pensare a degli approfondimenti. Per il momento quello che abbiamo programmato sono 6 programmi dalla durata di 4 puntate l'uno da mezz'ora, ovviamente con un appuntamento a cadenza settimanale. Oggi inauguriamo il primo, che è un programma che tratta appunto della storia sardo-fenicia e quindi va a cercare di esplorare quelli che sono stati gli avvenimenti più significativi, ma soprattutto i lasciti che ci hanno lasciato, che ci ha lasciato questa cultura e quanto di ciò ancora oggi è possibile vedere e visitare. Ma soprattutto una ricostruzione storica appunto contestualizzata a questi reperti. Siccome il tempo, diciamo, è tiranno e abbiamo uno spazio di 30 minuti, direi che possiamo iniziare subito con una introduzione su quella che è stata la presenza fenicia nel Mediterraneo. Dunque, nel ricostruire la presenza fenicia nel Mediterraneo occidentale è necessario incrociare ciò che resta della tradizione letteraria antica con quanto l'archeologia ha riportato alla luce negli ultimi decenni. Gli autori greci e latini, pur frammentari, offrono indizi preziosi, mentre gli scavi nelle regioni un tempo occupate da comunità fenicie mostrano manufatti che risalgono ai primi momenti dell'espansione verso occidente. Le testimonianze materiali e quelle scritte affiancate, compongono un quadro che permette di cogliere motivazioni, tempi e modalità dell'avventura mediterranea di questo popolo. Dunque, tra le fonti letterarie, un passaggio di Diodoro Siculo è particolarmente esplicito. Lo storico ricorda come in Iberia abbondassero le miniere d'argento e di come gli abitanti locali non sapessero attribuire valore adeguato a questo prezioso metallo. Dunque, i mercanti fenici, giunti fin là, avrebbero acquistato grandi quantità di argento in cambio di beni modesti, ricavandone ingenti profitti una volta tornati in Oriente. Diodoro aggiunge che proprio l'accumulo di queste ricchezze spinse i Fenici a creare insediamenti stabili in Sicilia, nelle isole vicine, in Libia e ovviamente anche in Sardegna e in Iberia. Sebbene lo storico non specifichi quali città fenice fossero maggiormente coinvolte in questa espansione, altre fonti consentono di riconoscere soprattutto il ruolo guida di Tiro. Non va però escluso che prima dei Tiri abbiano esplorato e frequentato le rotte occidentali gruppi provenienti da Cipro. Questo lo sappiamo grazie ad alcuni elementi decorativi su reperti rinvenuti in Spagna e in Sardegna, che farebbero proprio pensare a un loro coinvolgimento preliminare, confermato anche da qualche iscrizione isolata. I Fenici erano un ramo della più ampia famiglia semitica. Le origini li collocano nell'ambiente arido a ridosso dei deserti arabici, da cui si spostarono progressivamente verso la fertile costa levantina. Già nel terzo millennio avanti Cristo appaiono stabiliti nelle città portuali ai piedi del Libano, organizzati in piccoli stati indipendenti. Ogni città era infatti un'entità autonoma con i propri culti e il proprio destino. Diciamo. Nel corso dei secoli, varie di queste città conobbero periodi di grande prosperità. Alcune tra queste furono Ugarit, Biblo, Sidone e più tardi anche appunto Tiro, che abbiamo citato in precedenza. Da allevatori si trasformarono in agricoltori e infine in navigatori e commercianti di lungo corso. Tuttavia, la loro storia fu quasi sempre condizionata dall'espansione delle grandi potenze vicine, per esempio l'Egitto, gli Ittiti, gli Assiri, i Babilonesi, i Persiani, fino ad arrivare ai Macedoni e infine ai Romani. La fascia costiera che occupavano era chiamata dalla Bibbia paese di Canaan e spesso i fenici sono indicati anche come i cananei. La terminologia varia da fonte a fonte, la stessa parola cananei finì col comprendere, secondo alcuni, popoli diversi dell'area siro-palestinese, mentre altri effettuavano distinzioni nette. Per questo l'uso del termine resta, diciamo, una convenzione. Per più di 1000 anni la navigazione fenicia rimase confinata ad aree relativamente vicine, il Mediterraneo orientale, Cipro, le coste egiziane, e l'espansione verso ovest era di fatto impedita dal dominio cretese che nel secondo millennio a.C. controllava l'Egeo e gran parte delle rotte mediterranee. Dunque, solo dopo il crollo della potenza minoica, ovvero Creta, probabilmente in seguito alla pressione degli Achei nel XIV secolo a.C., si aprì per i Fenici un orizzonte più ampio, diciamo. Non sappiamo se Sidone, pur celebrata nei poemi omerici, abbia avuto un ruolo significativo nella fondazione di insediamenti lontani. Al contrario, tutto indica che Tiro, nel periodo compreso tra la fine dell'XI e l'inizio del IX secolo a.C., guidò l'espansione marittima. Fu un intervallo storico relativamente favorevole. Cretesi e Ittiti non rappresentavano più un pericolo. L'Egitto esercitava una pressione minore e gli Assiri non erano ancora una presenza schiacciante. È in questo contesto che i navigatori di Tiro spinsero verso occidente più di quanto avessero mai fatto in precedenza, ed è importante notare come la colonizzazione fenicia sia stata preceduta da una fase di intensi traffici, specialmente con la penisola iberica. Solo dopo essersi assicurati enormi profitti grazie all'argento iberico, i fenici avrebbero sentito la necessità di fondare colonie stabili, utili a controllare meglio le rotte e a proteggere i propri traffici. Secondo una ricostruzione plausibile, in un primo momento le navi fenicie uscite dall'Egeo avrebbero preferito evitare la costa africana a causa delle correnti che dall'Atlantico entrano nel Mediterraneo attraverso lo stretto di Gibilterra. Avrebbero quindi seguito una rotta settentrionale lungo la Sicilia, la Corsica e le coste della Provenza, raggiungendo la Spagna e spingendosi fino ai limiti del mondo allora conosciuto. Lì avrebbero scoperto Tarshish, corrispondente alla Tartesso dei Greci e identificabile oggi con l'area dell'Andalusia occidentale. Quella regione, ricchissima di metalli, era un nodo strategico anche per chi mirava allo stagno dell'Europa nord-occidentale. Gli stranieri provenienti dal Levante furono accolti con favore e i Tiri ottennero un piccolo gruppo di isole, Gadir, cioè l'attuale Cadice, dove eressero il santuario dedicato al Merkart, la principale divinità della città. Da Gadir, spostandosi sul versante africano dello stretto, fondarono l'Isus, forse per controllare le vie dell'oro proveniente dall'Africa subsahariana. Entrambe queste località sorgevano poco oltre, le due grandi rupi che delimitano l'imboccatura del Mediterraneo, le celebri colonne d'Ercole. I greci identificarono le due montagne come segno della presenza di Eracles, ma in realtà ricalcavano un'antica simbologia fenicia associata al Melkart. Nell'immaginario fenicio la divinità poteva manifestarsi infatti attraverso colonne, pilastri o rilievi naturali. La ricchezza generata dai traffici con Tarshish diede a Tiro un peso economico paragonato da alcuni studiosi all'importanza che in epoca moderna l'India ebbe per l'Inghilterra, pensate un po'. Per proteggere questa rotta preziosa, i Tiri crearono una catena di avamposti che potevano garantire approdi sicuri e una difesa distribuita, diciamo, su più punti della costa. Uno dei primi fu Utica, fondata nel IX secolo a.C. in Nord Africa. La presenza di Utica rese progressivamente più pratica la rotta che costeggiava l'Africa, nonostante le difficoltà imposte dalle due sirti, le cui acque basse e i fondali insidiosi erano temuti dai marinai. Questa rotta meridionale fu ulteriormente protetta da insediamenti posti più a nord in aree che permettevano di mantenere un equilibrio strategico, come ad esempio Malta, ma anche alcuni punti della costa siciliana e diverse località della Sardegna. Tra quest'ultime, le più significative sono probabilmente Nora e forse il Sulci, che furono fondate nella stessa epoca di Cartagine, che è stata appunto la più grande colonia del IX secolo a.C. Per comprendere appieno la colonizzazione fenicia, è indispensabile considerare il modo in cui si navigava in quell'epoca. La navigazione era stagionale e avveniva quasi sempre seguendo la linea costiera. Le navi viaggiavano di giorno da una baia all'altra, sfruttando punti naturali di riparo. Solo in caso di necessità, si affrontava l'alto mare. I comandanti dovevano improvvisare deviazioni di rotta quando i venti o le correnti lo imponevano, facendo affidamento soprattutto alla conoscenza del profilo costiero. Le colonie sorsero proprio nei punti che, dunque, offrivano approdi naturali vantaggiosi, sia come stazioni commerciali, sia come rifugi, sicuri. Le colonie dell'antichità differiscono molto dal concetto moderno di colonia, questo va detto. Non erano territori sottoposti direttamente al controllo politico della madrepatria, ma delle comunità che, pur mantenendo legami religiosi e culturali con la città d'origine, godevano di ampia autonomia. La colonizzazione fenicia non mirava all'espansione territoriale, bensì alla creazione di una rete di scali che facilitassero appunto i traffici e assicurassero l'accesso alle materie prime. Mentre invece questa cosa è un po' contraria a quella che avverrà con le colonie romane, che tra l'altro avremo modo di vedere più nel dettaglio perché abbiamo in piano anche appunto un altro approfondimento che riguarda le interazioni tra romani e sardi nella storia della Sardegna. Comunque le colonie romane al contrario avevano un carattere fortemente militare e demografico, quindi già qua traiamo le prime differenze. Da una parte i fenici che non vedono la colonia come una sorta di espansione del proprio territorio, ma proprio come diciamo un insediamento più autonomo, seppur legato ovviamente alla tradizione e alla cultura della madrepatria, mentre invece i romani che attraverso le colonie estendono il proprio dominio militare e demografico su un determinato territorio, in questo caso la Sardegna, ovviamente. Dunque, i primi insediamenti fenici erano fondaci, cioè magazzini fortificati o piccoli porti dove si concentravano le merci e si effettuavano riparazioni navali e si gestiva anche, ovviamente, il commercio con gli abitanti dell'interno. Diciamo che a causa di una scarsità di dati archeologici non è possibile ricostruire con precisione l'aspetto di questi insediamenti, ma è probabile che assomigliassero almeno in parte ai fondaci che le repubbliche marinarie italiane usarono molti secoli dopo nei porti del Levante. Tra l'altro, se ci avete seguito anche l'anno scorso, avete potuto ascoltare e percorrere con noi la storia dei giudicati e le varie influenze appunto che le repubbliche marinare hanno avuto sul territorio sardo, quindi magari saprete già un po' di cosa stiamo parlando, o meglio potete collegarvi all'argomento e vi ricordo anche che se non l'avete seguito nessun male perché potete recuperare tranquillamente tutto sulla sezione podcast di Rama Sound dove trovate appunto i programmi che sono andati in onda negli scorsi anni. Comunque, ritorniamo a noi. Un tratto tipico delle colonie fenice era la scelta oculata del sito. Spesso si optava per una penisola o un'isola vicina alla costa, facilmente difendibile e dotata di due porti utilizzabili a seconda dei venti, come nel caso della stessa Tiro. La sicurezza era fondamentale, poiché i rapporti con le popolazioni locali, potevano anche mutare in maniera repentina, diciamo. Insomma, era facile passare da partner commerciali a nemici. Dunque, le ricostruzioni storiche sulla prima espansione fenicia verso Occidente restano inevitabilmente ipotesi che sono state anche largamente semplificate. Le cronologie proposte, per esempio, continuano a far discutere. Diversi studiosi le giudicano troppo alte perché difficili da conciliare con l'idea che i fenici avessero bisogno di difendersi dalla concorrenza greca, che in realtà si manifestò solo a partire dall'VIII secolo a.C. Anche altri punti rimangono oscuri, non sempre, ad esempio, è possibile distinguere con precisione quali insediamenti occidentali furono fondati direttamente dai fenici provenienti dal Levante e quali invece nacquero come emanazione delle comunità nordafricane, cioè dai cartaginesi. Manca inoltre chiarezza per quanto riguarda la struttura politica di queste colonie, di queste fondazioni. Si tende a ritenere che fossero legate appunto allo stato di origine, alla madrepatria dal rapporto di subordinazione, ma come abbiamo visto esclusivamente sul piano formale, ecco, un po' come poi sarà quello che è il rapporto tra Cartagine e Tiro, ovviamente in epoche un pochettino più tarde. Non è neppure certo il momento in cui questi insediamenti si trasformarono da semplici scali commerciali a vere e proprie città. È possibile che tale evoluzione sia avvenuta prima che ricadessero nell'orbita dell'impero cartaginese, oppure che sia stata una conseguenza diretta dell'espansione punica nel Mediterraneo occidentale. La documentazione non consente quindi di. Per documentazione si intende i reperti, diciamo, non consentono di fugare a questi dubbi e di risolvere completamente la questione. Ma nonostante le molte zone d'ombra, la ricostruzione complessiva dell'espansione Tiria verso Occidente resta oggi l'interpretazione più corrente. E più coerente anche con appunto il passo che abbiamo il reperto storico di cui abbiamo trattato all'inizio, cioè il passo di Diodoro e con quanto l'archeologia sia riuscita a confermare. Le prove più evidenti dell'attività marinara fenicia sono nell'ubicazione stessa dei centri da loro fondati, quasi tutti sorti su coste facilmente difendibili, per esempio su promontori che dominavano il mare o anche su isolette vicine alla terraferma e sempre collocate a distanze, che potevano essere percorse in breve tempo, magari anche in una sola giornata di navigazione. Cartagine occupava un punto strategico fra il Mediterraneo orientale e quello occidentale. Era diciamo, la giunzione, la cerniera attraverso cui passavano le merci provenienti da Tiro e allo stesso tempo la base da cui si distribuivano nell'intero Occidente. A sua volta Tiro riceveva attraverso Cartagine i prodotti provenienti da regioni lontane. È probabile che in alcuni periodi le città fenicio-puniche abbiano mantenuto rapporti commerciali anche con altri popoli marittimi, come i ciprioti, i greci e gli etruschi, senza un controllo totale e quindi esclusivo delle rotte marittime. Dunque, adesso che abbiamo fatto questa breve introduzione generale, che ci ha appunto un po' fatto capire che cosa riguarda i Fenici, di cosa si parla, diciamo, quando si inizia a trattare della loro storia, possiamo andare, diciamo, a chiudere, a stringere la nostra lente di ingrandimento sulla storia sarda. Quindi, la colonizzazione della Sardegna può essere divisa in due grandi fasi. Una più antica, propriamente fenicia, e una successiva di carattere punico. La prima si fonda su fonti letterarie generiche e su due indizi più solidi. Uno epigrafico e uno archeologico, non diretto ma altamente significativo. Per quanto riguarda quest'ultimo, occorre considerare il quadro dell'isola nel periodo in cui Tiro costruiva il proprio sistema coloniale. La Sardegna era abitata da comunità che non conoscevano la scrittura, ma che da secoli erigevano enormi costruzioni megalitiche formate da blocchi di pietra sovrapposti senza malta. E penso che sia abbastanza, diciamo, intuitivo di cosa stiamo parlando. Comunque, ovviamente, stiamo parlando dei nuraghe. Questi edifici che solitamente si presentano con delle che sono composti sostanzialmente da torri troncoconiche, sono appunto i nuraghi, eredità che l'antico popolo protosardo fortunatamente ci ha lasciato fino ad oggi. Le comunità protosarde vivevano principalmente di pastorizia, abitavano anche, ovviamente, non solo nei nuraghi, ma anche capanne rotonde, dalla forma rotonda, che appunto erano stanziate nei pressi dei nuraghi. Fabbricavano delle ceramiche rustiche e, ovviamente, per quanto riguarda l'aspetto religioso, erano venerate le figure legate alla fertilità. Anche qui mi tocca fare un rimando perché abbiamo un bel approfondimento sulla produzione di idoli protosardi e sardi, dove andiamo proprio a esplorare le figure statopige, le divinità legate alla fertilità e in generale anche comunque tutti i processi di produzione appunto di questi artefatti che vi consiglio di andare a recuperare sul sito di Ramasound. Dunque, nelle comunità protosarde i morti venivano deposti in tombe megalitiche derivate da modelli simili a quelli dei dolmen. L'organizzazione sociale era frammentata in piccole entità autonome guidate da una casta guerriera che esercitava funzioni anche religiose. Dunque, la Sardegna disponeva in quell'epoca di risorse minerarie notevoli, ma gli abitanti, diciamo gli indigeni, sembravano non essere in grado di sfruttarle pienamente. Quindi il vero sviluppo del campo della metallurgia isolana si ebbe solo dopo l'arrivo dei Fenici, che avevano bisogno di rifornirsi di metalli per alimentare il commercio internazionale. È in questo contesto che si spiega la straordinaria fioritura della piccola statuaria nuragica in bronzo, databile tra l'VIII e il VI secolo a.C. Questa produzione coincide proprio con l'arrivo di materiali e tecniche fenice come i bronzetti, scarabei e vasi protocorinzi del VII secolo a.C., che testimoniano appunto un intenso traffico marittimo inevitabilmente legato appunto alla presenza dei Fenici. Per quanto riguarda invece altre prove più concrete dell'insediamento fenicio, oltre al commercio, si può parlare tranquillamente delle iscrizioni che sono state rinvenute a Nora. Infatti, esse costituiscono forse il segno più concreto dell'insediamento fenicio nell'isola. Si tratta di due iscrizioni in lingua fenicia incise su arenaria e rinvenute appunto a Nora. Entrambe possono essere viste oggi al Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. Una delle due è quasi illeggibile, purtroppo, mentre l'altra, che risulta essere quindi molto più importante, ha dato luogo a numerose letture differenti, perché il testo non è, separato da segni diacritici. La lettura oggi più accreditata interpreta l'iscrizione come una dedica templare compiuta dai Fenici provenienti da Cipro. L'iscrizione dunque è interpretata e considerata agli studiosi un documento del IX secolo a.C., cioè propria dell'epoca in cui è sorta a Cartagine. La stele di Nora è quindi il più antico documento scritto mai rinvenuto in Sardegna e si colloca bene nella tradizione letteraria che attribuisce a Nora il ruolo di prima città dell'isola. È significativo che Pausania e Solino, rifacendosi a Sallustio, raccontino che Nora fu fondata da un gruppo di iberi guidati da un personaggio mitico, ovvero Norace, figlio di Hermes e di una ninfa nata da Gerione. Solino afferma addirittura che gli Iberi provenivano da Tartesso. Si tratta dell'unico mito di fondazione relativa a una città sarda che ci sia stato tramandato, la sua struttura mostra chiaramente segni di confusione e contaminazione. Probabilmente deriva da un equivoco linguistico che trasformò la parola Norache, il nome arcaico dei Nuraghe, in un eroe eponimo, ovvero Norace. In realtà quegli iberi non sarebbero altro che fenici provenienti dalle colonie etirie dell'Iberia. Il richiamo alla Spagna, infatti, si accorda perfettamente con l'idea che Nora avesse la stessa funzione di Utica, una base intermedia utile per proteggere, la rotta verso Tarshish. Se la lettura cipriota della stella è corretta, è plausibile immaginare che a un primo gruppo di fenici iberici si sia aggiunto un contingente proveniente da Cipro, senza che ciò rappresenti una contraddizione. Ecco. Per quanto riguarda invece altre prove, diciamo altri indizi e anche alcune. E quindi anche alcuni limiti della documentazione che ci è pervenuta, diciamo che esistono altri suggerimenti, ma non hanno la stessa solidità. Claudiano, poeta tardo antico, descrive Cagliari come città fondata dal potente Tirio, ma potrebbe aver usato Tirio come sinonimo generico di cartaginese. Anche l'etimologia del nome Tarros, che alcuni vorrebbero derivare da quello fenicio di Tiro, è un'ipotesi suggestiva ma non dimostrata. Per gli altri centri che conosciamo come punici in epoche successive, non possediamo prove decise, o meglio decisive, che esistessero già come insediamenti fenici, ma neppure elementi che lo escludano. Quindi per il momento. Ovviamente, come per quanto riguarda tutta la storia antica, si cerca di ricostruire con quello che si trova, con quello che si ha e con le interpretazioni che si danno a questi rinvenimenti. Per quanto riguarda i rapporti tra i Fenici e Sardi, restano difficili anch'essi da ricostruire. È probabile che almeno agli inizi fossero relativamente pacifici. I Fenici non puntavano a conquistare territori, ma solo a commerciare e controllare le rotte marittime. Questo assetto poteva risultare accettabile per gli indigeni che beneficiavano del commercio, senza però perdere il controllo e il dominio sulle terre interne. Può darsi che i Fenici pagassero un tributo o acquistassero il terreno su cui sorgevano i loro scali. Tuttavia, con la crescita della popolazione fenicia nelle singole colonie, la pressione sul territorio potrebbe essere aumentata, cambiando quindi gradualmente i rapporti di forza tra i due popoli. Bene, considerato che il nostro tempo è ormai prossimo alla fine, direi che non ha molto senso aprire un argomento nuovo. Quello che vi posso dire è chiaramente che vi aspettiamo la settimana prossima alla stessa ora e nella settimana prossima vi faccio un'anticipazione di quello che vedremo. Andremo innanzitutto a parlare di Cartagine anche, faremo un'introduzione su Cartagine perché ci serve appunto per contestualizzare tutta la storia, quindi se oggi non è stato espresso, diciamo, in dettaglio ciò che è stato Cartagine è perché lo vedremo un pochettino più approfonditamente nella prossima settimana, nella prossima puntata. Questo perché appunto è un'introduzione necessaria che ci serve per poi contestualizzare meglio il controllo punico del territorio sardo, appunto. Quello che abbiamo visto oggi sono appunto l'importanza delle rotte marine, abbiamo visto anche le modalità di navigazione, abbiamo detto appunto che si navigava da punto a punto cercando di evitare il mare aperto a causa ovviamente dei limiti naturali dati dalla pericolosità del mare aperto, delle tempeste, delle intemperie. E appunto settimana prossima andremo quindi a vedere più nello specifico come si concretizzava il dominio nel territorio sardo. Io vi ringrazio per avermi prestato la vostra attenzione, vi ricordo che appunto come già detto andremo in onda settimana prossima alla stessa ora, questa è la prima puntata di quattro di un approfondimento che riguarda la storia fenicia legata alla Sardegna, la dominazione fenicia, se così la possiamo definire, e quello che ci ha lasciato. Vi ricordo anche che le puntate, una volta terminato il programma, verranno caricate, scusate, sul sito dell'emittente radioramasound.it, dove potrete trovare la sezione podcast dedicata in cui potrete riascoltare sia questo programma, ma soprattutto quello che vi consiglio di fare è riascoltare, se non l'avete già fatto, i programmi che sono stati messi in onda nell'anno scorso, in quanto vi daranno la possibilità, diciamo, di espandere sul contesto, con particolare attenzione riguardo, per esempio, al programma dedicato alla lavorazione della ceramica, ma anche alla produzione di idoli dalla società Protosarde e Sarte. Ovviamente potete trovare tantissime altre cose collegate, per esempio abbiamo programmi sulla storia nuragica, sui vari tipi di artefatti che abbiamo rinvenuto, su quel tipo di architettura, sulle pratiche religiose, insomma c'è veramente tanto per poter espandere sull'argomento. Io per il momento vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata e un saluto alla settimana prossima.